Tratteremo adesso, in questa quarta lezione, dell'economia rosminiana, ma nella sua prospettiva, dimensione giuridica e sociale. Come si progetta questa dimensione morale, personale dell'economia a livello individuale nella dimensione sociale, giuridico-politica? Finora abbiamo visto come, secondo Rosmini, le azioni economiche possono essere comprese solo nel quadro dell'azione umana, che a sua volta implica una dimensione morale oggettiva, al di là dell'interesse individuale della persona che la svolge, così come una dimensione soggettiva, che Rosmini chiama eudemonologica, risultante nella propria perfezione soggettiva di tale persona. L'utilità economica deve essere intesa nel contesto di questa interazione tra le due dimensioni. Non ci può essere vera perfezione economica, eccetto nel contesto dell'azione umana, presa nella sua integralità. Tuttavia, finora abbiamo affrontato solo con l'azione economica di una persona presa come un individuo, facendo poco riferimento alla dimensione interpersonale e sociale dell'essere umano. Ovviamente questa è stata solo una strategia metodologica, dal momento che è evidente che in condizioni reali l'azione economica non solo si svolge all'interno delle azioni personali, individuali, ma in relazione ad altre persone. Inoltre, attraverso l'analisi della dimensione integrale dell'azione umana, specialmente per quanto riguarda la possibilità che ha la persona di oggettivizzare la propria soggettività, questo è un concetto importantissimo nel Rosmini, la oggettivazione della propria soggettività. Abbiamo già visto che per Rosmini, secondo Rosmini, l'azione umana comporta un riferimento ad altre persone, in modo che personale e interpersonale diventano termini non contraddittori, ma espressioni complementari della dimensione essenziale dell'essere umano. L'essere umano, secondo Rosmini, è un essere aperto, è un essere relazionale, relazionale con l'oggettività delle cose, ma anche, come vedremo, relazionale con le altre persone. E questo ha conseguenze nell'economia, ovviamente. In effetti, per Rosmini, secondo Rosmini, l'azione economica è integrata all'interno di un'azione umana capace di aprirsi alla dimensione morale, cioè in grado di riconoscere il bene oggettivo. Ciò significa che anche se tale azione mira alla massimizzazione dei mezzi per la soddisfazione dei bisogni, questo Rosmini non lo nega, la massimizzazione dei mezzi per la soddisfazione dei bisogni è un oggettivo economico, sempre lo fa nel contesto di un ordine obiettivo per entrambi presenti in sé e nelle cose che la trascendono, che impone obblighi e limiti e allo stesso tempo dà significato a essa. Ma per Rosmini questa oggettivazione, intesa come la capacità di discostarsi della propria soggettività e riconoscere un ordine di alterità, trova il suo culmine in quella che egli chiama la inoggettivazione, vale a dire la capacità dell'essere umano di riconoscere un ordine obiettivo non solo in se stesso o nelle cose, ma in particolare negli altri esseri umani. Precisamente questa particolare forma di oggettivazione è caratterizzata non da percepire alterità nella forma di un oggetto, come quando percepiamo le cose oggettivamente, ma di trasporto, dice Rosmini, negli altri. Pertanto l'azione umana acquista la sua pienezza morale non attraverso la sua relazione con un ordine oggettivo soltanto, ma quando riconosce attraverso quest'ordine la presenza di un altro io, di cui è rispettoso, con il quale simpatizza e con il quale finalmente si unisce. Pertanto, nel pensiero di Rosmini, la formulazione della virtù morale come riconoscimento del bene oggettivo è completata dalla inoggettivazione morale, che vieta trasformare ad una persona umana in un strumento e obbliga a riconoscere l'essere umano come un fine a se stesso, e persino giungere ad amare lui come un altro io. Allo stesso tempo, il bene eudemonologico, il bene che porta felicità, bene eudemonologico soggettivo che secondo Rosmini porta alla virtù morale, e ulteriormente spiegato che quando vediamo che è non solo il risultato del rispetto di un ordine obiettivo impersonale, ma dell'incontro e dell'unione interpersonale con un altro, vero e proprio, di carne e ossa. Questa natura a cui l'uomo è chiamato, che potremmo chiamare interpersonale e intersoggettiva, porterà Rosmini ad approcciarsi a nuovi livelli di analisi delle azioni economiche, oltre a quelli che abbiamo considerato finora. Essa, infatti, non può essere intesa soltanto nel quadro della obiettività, con riferimento alle cose e agli agenti economici stessi, ma nel quadro di un processo di crescente e sempre più intensi rapporti interpersonali e sociali in cui la persona è coinvolta. In effetti, per Rosmini, le azioni economiche sono integrate nel processo di perfezione che una persona può raggiungere solo attraverso la sua sempre maggiore capacità di riconoscere, rispettare e infine amare gli altri. Adesso, secondo Rosmini, questo processo di evoluzione delle relazioni interpersonali ha diversi gradi di profondità. Vediamo questi diversi gradi. Egli ritiene che il primo livello delle relazioni interpersonali è certamente del dominio dell'etica, ma nella sua prima e più elementare espressione, qual è il diritto, che esige il rispetto di base per le persone, generalmente espresso in forma negativa, come un divieto a provocare su di loro qualsiasi danno. Quindi, come presto vedremo in questa lezione, la dimensione giuridica è il contesto generale del quale Rosmini si occupa sempre in primo luogo, quando analizza le relazioni umane in generale e di conseguenza quando considera le azioni economiche come subordinate alla vita interpersonale. Per quanto riguarda il diritto, il pensiero di Rosmini va inteso nel contesto della sua controversia con l'utilitarismo. La sfida di Rosmini è come difendere l'idea che le relazioni economiche, le quali implicano una dose significativa di interesse individuale, ovviamente, possono essere iscritte nel quadro di un diritto che non significhi né la semplice consacrazione giuridica dell'utilità, né un astratto e antieconomico legalismo. Questo è il problema. Rosmini cercherà quindi di risolvere la questione cercando un equilibrio tra l'utile e gli aspetti economici del diritto, con la sua necessaria apertura alla dimensione morale e interpersonale. Mentre Rosmini offre un'importante critica del legalismo statista di ispirazione francese e ha una chiara preferenza da parte della tradizione giuridica britannica, come un tipo di diritto molto più aperto alle esigenze dell'economia, il roveretano non aderisce completamente a questa ultima tradizione. Secondo Rosmini, mentre il razionalismo giuridico francese è statalista, nel senso che in quello le leggi sono il prodotto di un intervento artificiale dello Stato o di un gruppo di uomini che legifera, la tradizione giuridica inglese e scozzese, Mandeville, Hume, Smith, Burke, è più legata a un evoluzionismo liberale delle leggi attraverso delle storie. Ma secondo il Roveretano, il problema del movimento del law and economics, del diritto economia, del suo tempo, rappresentato in Italia da economisti che abbiamo visto come Melchiorre Gioia e Gian Domenico Romagnosi, non è tanto il suo statalismo, il suo liberismo, ma sostanzialmente il suo ultimo fondo utilitaristico. Di conseguenza, nel rapporto tra diritto e economia, non si tratta di sostituire un utilitarismo statalista da un utilitarismo liberale, ma di stabilire la vera natura del diritto e dimostrare il loro rapporto, ma anche la sua differenza essenziale con il principio di utilità. Di conseguenza, il compito centrale di Rosmini per affrontare il rapporto tra diritto e economia è quello di condurre una approfondita critica dell'utilitarismo giuridico e di offrire la sua proposta personalistica. Rosmini confuterà in primo luogo quelli tentativi di ridurre i diritti a qualsiasi sorta di utilità sociale, come ad esempio la coesistenza pacifica, la più grande felicità per la maggioranza. Tutti questi sono principi dell'utilitarismo sociale che Rosmini critica. Un altro principio dell'utilitarismo sociale sarebbe la ricchezza pubblica, o un utilitarismo individualista che giustifica il diritto per l'autoconservazione, la libertà, la proprietà, i bisogni, la propria felicità o l'autointeresse, che le leggi positive, secondo questa posizione dello Stato, dovrebbero garantire. Secondo Rosmini, tali principi, considerate separatamente, sono certamente vantaggi reali o potenziali soggettive per una o più persone, sono vantaggi, ma hanno il problema di essere puramente fattuali, di fatto, non di diritto precisamente, e non implicano veri diritti di per sé, non possono essere la giustificazione del diritto. Mentre l'utilità che ottiene il soggetto di diritto è un elemento necessario della natura di questo diritto, dice Rosmini, la utilità è parte intrinseca del diritto, un vantaggio per un soggetto. Tuttavia, questa utilità non esaurisce né esprime tutta la natura del diritto. Così, secondo Rosmini, l'utilitarismo è una riduzione del diritto all'utilità, quando in realtà quella è solo uno dei suoi elementi costitutivi. Se una qualsiasi necessità o utilità soggettiva conferisse diritto, qualsiasi azione sarebbe giustificata per un individuo o una società in nome della loro sopravvivenza, la loro necessità finanziaria, il loro desiderio di felicità o di una coesistenza pacifica socialmente utile. In contrario, secondo Rosmini, il diritto contiene un'utilità, ma solo un'utilità giusta, dice. Vale a dire, un'utilità che non è giustificata in sé, da sé, ma come parte di un valore o di un bene più ampio di quello che il Roveretano chiama il vero bene umano. Di conseguenza, secondo il Roveretano, il diritto, ivi compreso il diritto economico, deriva sempre dall'idea di giustizia, che è la faccia morale e giuridica dell'idea dell'essere, e quindi primo oggetto di qualsiasi obbligazione morale e giuridica. Questa idea di giustizia deriva in ultima istanza dal stesso ordine obiettivo dell'essere, che, come abbiamo visto, è la fonte della necessità non soggettiva o naturale, ma della necessità che caratterizza l'obbligazione morale, che trascende ogni oggetto finito, ogni soggetto finito e anche ogni oggetto. Quindi il diritto si basa in primo luogo nell'idea dell'obbligazione di giustizia contenuta nella legge naturale. L'obbligo di rispettare i diritti sorge, secondo Rosmini, a causa della loro partecipazione nella natura obbligatoria della legge morale. Tale obbligazione, dice, afferma Rosmini, derivano dalla legge come prima fonte. I diritti sono tali solo in relazione alla legge morale. La legge morale è oggettiva, la legge morale è universale. Ma questa idea di giustizia e di legge morale oggettiva e universale è partecipata alla persona umana soggettiva, la quale per questo motivo è il primo soggetto del diritto. Così Rosmini chiama la persona, come sappiamo, diritto sussistente, perché è il primo diritto sul quale si basano tutti gli altri. A questo proposito, tutti i veri diritti sono sempre, secondo Rosmini, facoltà o attività eudemonologiche, soggettive, che la persona può fare per conservare e per espandere il suo essere e che gli altri sono tenuti a rispettare, finché il vantaggio acquisito sia il risultato di quello che Rosmini chiama un'attività personale o morale. Qui troviamo la relazione tra la dimensione eudemonologica e la dimensione etica nel diritto. Questo significa che un'utilità soggettiva può costituirsi in diritto, ma solo se è ottenuta sotto la direzione dei poteri superiori dell'uomo e rispettando la legge morale, contenuta nell'idea dell'essere. Ciò avrà un'enorme importanza, come vedremo nelle seguenti due lezioni, sullo sviluppo rosminiano dei diritti di proprietà e di libera concorrenza, che sono i pilastri di tutto il sistema giuridico-economico, politico-economico rosminiano. Anticipando molte critiche attuali di autori come John Elster o Morton Horvitz a posizioni come quelle di Richard Posner o di altri membri del suscitato Law and Economics Movement, diritto economia, il Roveretano crede proprio che l'errore principale degli utilitaristi muova della confusione fra utilità e giustizia. Questo è il nodo di tutto il problema. Alcune persone vorrebbero dirmi che la giustizia non è poi altro se non ciò che è utile, dice Rosmini, no? Che è l'interesse ben inteso. Ma tuttavia, dice Rosmini, la giustizia è un principio e l'utilità è la conseguenza. Fino a che questa conseguenza dell'utilità si considera nel suo nesso col principio della giustizia, il pensare non è pervertito. Quando l'utilità rimane sola dinanzi alla tensione dello spirito, allora è venuto il regno del sofisma. Elementi che dopo è anarchia nella società. Rosmini sostiene inoltre che nell'utilitarismo istituzionale e giuridico le leggi sono guardate da un punto di vista esterno. Gli utilitaristi impiegano troppe energie nel ragionare della forma esteriore e logica delle leggi, della loro esposizione, della loro opportunità, delle ragioni politiche di esse, ma assai leggermente poi traspassano nella giustizia, che è la vera e intima essenza delle leggi. Al contrario, in una prospettiva personalista, un vero ordine giuridico nell'economia può essere ottenuto soltanto quando le leggi sono intrinsecamente giuste e quando la volontà interna della gente è giusta. Inoltre, secondo Rosmini, i diritti di una persona non si basano solo in se stessa, nella sua soggettività, ma nel dovere che gli altri hanno di rispettarla. Quindi non esistono diritti senza doveri. I diritti non sono puramente individuali, ma coinvolgono essenzialmente ad un altro. Sono essenzialmente interpersonali. La base del nostro diritto naturale, dice Rosmini, non è una ipotesi basata in individui isolati, ma suppone che gli esseri umani sono già in piena comunicazione tra loro. D'altro lato, i diritti economici non si fondano su doveri solamente morali, ma su doveri giuridici. Questa distinzione è essenziale. In effetti, i secondi doveri giuridici sono tali obblighi senza la cui osservanza si potrebbe causare un danno alla dignità fondamentale della persona, o in altre parole, ai valori che fanno parte della sua proprietà, quello che Rosmini chiama la sua proprietà. I doveri morali, tuttavia, sono quelli senza la cui esecuzione non si danneggiata la dignità dell'altra persona, ma solo la piena perfezione morale e eudemonologica di quella che attua. Quindi non generano diritti. A questo proposito, Rosmini sottolinea con enfasi la differenza tra i doveri giuridici che generano diritti e che possono essere richiesti da altre persone affette o dalla società di compromettere la loro dignità e i doveri morali che, nonostante obbligare moralmente al soggetto dell'azione, non possono essere richiesti da altri come diritti. Vedremo l'attuazione di tali concetti, in particolare nel trattamento che rende Rosmini alla questione del welfare state, del stato sociale, e del diritto all'assistenza sociale. Infine, secondo il Roveretano, i diritti hanno una dimensione assoluta e incambiabile nel valore contenuto nel suo nucleo essenziale, ma possono variare e soffrire molteplici cambiamenti in ciò che egli chiama la sua modalità di applicazione, che è storica e relativa. Questo è un punto centrale, molto importante, perché una cosa è il valore intrinseco del diritto, una cosa è il cuore del diritto e un'altra cosa è la modalità della sua applicazione che deve farsi in relazione al contesto storico e di fatto di applicazione di questo diritto. La questione della modalità dei diritti è particolarmente importante in materia economica, in cui i diritti economici dei singoli e delle diverse società intermedie devono essere coniugati tra di loro e con i diritti della società e nel suo complesso attraverso l'arte politica. Inoltre, Rosmini mostrerà come questa dimensione giuridica dell'economia comprende due dimensioni. La dimensione interindividuale e la sociale, che non devono essere confuse. Quindi, in primo luogo, egli ritiene che sia necessario analizzare la dimensione giuridica dell'economia a livello delle relazioni interpersonali, in astrazione di tutto il contesto sociale, come il caso dei contratti stabiliti nella mera giustizia commutativa. Tuttavia, si vedrà anche che è essenziale, secondo lui, prendere in considerazione allo stesso tempo le relazioni economiche delle persone nel quadro dei diversi tipi di società in cui vivono. In effetti, una delle caratteristiche centrali della filosofia economica rosminiana la troviamo nella importanza che egli attribuisce alla dimensione di giustizia sociale, non soltanto giustizia commutativa tra individui, ma anche la giustizia in contesto sociale, la quale implica non solo le relazioni economiche interindividuali, ma anche il rispetto giuridico reciproco che ordena le relazioni economiche tra i singoli e le persone collettive che compongono le società in cui queste ultime sono anche soggetti di diritto. Tutto questo ci porterà a prendere in considerazione l'analisi che fa Rosmini del diritto economico come una questione veramente sociale, che determina gli obblighi delle persone fisiche in riguardo alla società, come pure gli obblighi di giustizia distributiva della società in relazione ai singoli individui. Ancora, L'analisi della dimensione interpersonale dell'economia che fa Rosmini non si ferma qui. Secondo lui il diritto non è la ultima parola. Infatti Rosmini individuerà le varie forme di vita sociale, familiare, politica, religiosa e così via, come sempre più spesso superiori livelli di rapporto con gli altri, che vanno ben oltre il semplice rispetto giuridico negativo e vanno da una coesistenza pacifica a una comunità di cooperazione e di unione attraverso un vincolo d'amore. Nel suo pensiero, anche se la dimensione giuridica rimarrà sempre come base necessaria e indispensabile anche dei più elevati rapporti umani, sarà trasformata in un progressivo processo di raggiungimento di pienezza. In effetti, la dimensione giuridica dell'economia si estende alla dimensione etica e raggiunge la pienezza in essa, sia nelle relazioni economiche interindividuali che nelle relazioni economiche sociali. Per quanto riguarda queste ultime, Rosmini dedicherà un grande sforzo intellettuale per analizzare la dimensione politica dell'economia come l'attività propria della che lui chiama la società civile o politica, responsabile, da un lato, di far rispettare i diritti individuali e sociali. Questa è una prima missione, il rispetto dei diritti individuali e sociali previ che esistono prima da questa società politica, ma d'altro lato di coniugarli in pratica, in modo tale di ottenere il massimo bene eudemonologico, di felicità, di piacere, di benessere, e morale, bene morale anche, per le persone che vivono in società. In poche parole, Rosmini vedrà nella politica certamente l'arte collettiva di protezione e di perfezionamento dei diritti economici, ma soprattutto la possibilità di renderli fruttuosi per la virtù e la felicità umane. Nelle prossime lezioni vedremo precisamente come si sviluppa l'argomento rosminiano, il ragionamento rosminiano, partendo delle due pilastri fondamentali della sua filosofia economica giuridica. Da un lato la proprietà privata, il diritto di proprietà, dall'altro lato il diritto di libera concorrenza. E dopo vedremo la dimensione politica dell'economia e le applicazioni nelle politiche economiche di tutti i principi che noi stiamo analizzando e che abbiamo analizzato in questa lezione.